Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart, a better formula for formula. Learn more at ByHeart.com.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
I minuti finali al Camp Nou, sì, per me sono stati incredibili, unici, anche per come ha giocato, no, la partita all'Inter, i festeggiamenti, no, dopo quella gara pazzesca che ha fatto l'Inter.
Tifosi nerazzurri, ben ritrovati a Kick Off, un podcast che arriva in un momento molto particolare, a metà del guado, in cui stiamo per commentare da una parte i sorteggi di questo primo pomeriggio, dall'altra la partita contro la Juventus. Affronteremo in questo esatto ordine i due temi, iniziando come sempre con Michela Acevedo, benvenuta.
Hola, che tal? Muy buenas tardes a todos, sempre un piacere essere qui con voi, ragazzi.
E anche con il dottor Thomas Lawrence, che è l'uomo più contento di tutti, perché comunque non vede l'ora di fare altre telecronache di Champions League, ormai la sua droga, se si può dire che è un po' la tua droga, Tommy?
Senza altre, sono dipendente delle telecroniche, purtroppo io non posso fare un intro così bello con l'accento spumeggiante spagnolo e milanese come te, Ale, però eccomi qua.
Ti difendi.
Esatto.
Si può dire, chiedo a voi, che dovrete poi dirmi che cosa ne pensate, che le urne di Nyon sono state comunque sia... diciamo che da una parte hanno messo a scontrarsi tra di loro le squadre che anche economicamente hanno dominato gli ultimi anni, sia con i trofei, vedi Real Madrid, Bayern Monaco, che anche dal punto di vista della forza economica, vedi City e Chelsea, che comunque ha vinto la Champions due anni fa, e dall'altra invece, non voglio dire le sorprese, perché non lo sono, ma le squadre che hanno fatto forse della cifra tecnica, della coesione, del fare gruppo, la loro... qualità migliore, magari chi più in maniera più scintillante, vedi il Benfica, chi in maniera un pochino come la nostra Inter, più di animo, no? Piuttosto che con la brillantezza, però comunque assolutamente hanno fatto molto molto bene, completano il quadro Napoli, che forse è l'eccezione di questa stagione, e Milan. Mica, cosa ne pensi? Parliamo intanto dell'overview generale, un commento sul sorteggio.
Allora, sicuramente ci sono delle partite spettacolari, no, da entrambe le parti, perché hai detto bene, Ale, da una parte ci sono anche delle squadre, no, con delle individualità pazzesche, caso Real Madrid, caso Chelsea, poi Bayern e City, che comunque hanno dimostrato, no, un ottimo calcio, due squadre che sono sicuramente tra le migliori al mondo, e da questa parte delle squadre che contano tanto sul gruppo, no, sulla giocata collettiva. È bello avere delle tre squadre italiane, no, su questo lato, perché questo, quello significa, no, che almeno una andrà in semifinale. Questo dimostra anche la crescita del calcio italiano. Tutto sommato, no, il Benfica è un'ottima squadra, sicuramente vedremo una grandissima partita. L'Inter ha dimostrato, no, contro le big comunque tirare fuori, no, il carattere, la grinta, il coraggio, il cuore, e poi dimostrarsi sempre una squadra molto propositiva, così come lo è anche il Benfica, quindi ci aspettiamo.
Anche perché,
diciamo,
non so se si può dirlo ad alta voce, poi ti chiederò di tornare sul Benfica, ma chiedo a Tommy se anche lui ha percepito questa cosa. Diciamo che dimostrano, secondo me, due indizi fanno una prova: le partite del Camp Nou, tutto sommato, che le due, soprattutto quella di ritorno col Porto, dimostrano che l'Inter, nel momento in cui la pressione se la prendono gli altri, diventa ancora più forte, cioè nel momento in cui gli altri soffrono di più la pressione, riesce a cavalcare molto bene quest'onda. Sono curioso di vedere cosa succederà con il Benfica. Come vedi tu, Thomas, invece, il sorteggio fatto in questo modo? Sembra quasi fatto apposta, no? Quasi ad arte, da una parte la Money League, dall'altra...
Intanto hai detto benissimo, perché anche se riavvolgiamo il nastro, ci ricordiamo il sorteggio, la fase gironi. tutti quanti, sia in Italia ma anche all'estero, diceva l'Inter non ha pochissime chance, passerà il Barcellona, il Bayern, l'Inter farà molto fatica, invece con questo cuore che avete citato, con il gruppo, con la squadra, con magari, come dicevi te Ale, anche la pressione più sulle altre, l'Inter cioè, si è alzato il livello, l'asticella, e si è strameritato arrivare nel Final Eight, e poi soprattutto in quel campo difficilissimo del New Camp, ma anche al Do Dragão, lì tu c'eri per noi Miki l'altro giorno, un campo, un clima
caldissimo,
con tutti i tifosi, con tutti i fischi che ti danno, quindi quel grande carattere, quindi siamo veramente meritati, questa è la prima cosa che mi preme da dire, quindi sono molto d'accordo con voi. E poi anche, come dicete anche Ale, molto interessante vedere queste squadre che hanno speso tantissimo, investito tantissimo quasi dall'altra parte, poi butto anche il PSG che è fuori, però anche
sì,
un'altra squadra,
sì, anche il Liverpool,
in questo gruppo, anche bravissimo il Liverpool, queste corazzate che magari ti immaginavi di arrivare a questo punto, invece sono già fuori, e quindi anche qui in calcio dove l'idea, ecco, il gruppo, lo spirito può superare questi ostacoli e le altre squadre.
Questo quindi un po' quello che accade in questi quarti di finale. Ora, se mica vuoi spiegarci un po' in un minuto, in due minuti, poi tutto il tempo che ti serve, che cos'ha questo Benfica? Che,
allora,
si può dire, poi tu sei una grande esteta, concorderai o no, ma è la squadra che gioca meglio in questa Champions assieme al Napoli?
Sicuramente come proposta, no, è una delle sorprese, no, di questa Champions, una squadra molto forte che nonostante noi pronostici dopo il sorteggio dei gironi vince il gruppo H eliminando la Juventus e scavalcando il Paris Saint-Germain di Messi, Neymar e Mbappé. Una sola partita su 36 perde in campionato contro il Braga, basta questo dato, no, per far capire che tipo di squadra è quella allenata da Smith, voluto da tutti i costi da Rui Costa, che ha cambiato un po' il sistema, no? Portoghese, una squadra che pratica un calcio offensivo, ma nonostante questo la difesa subisce pochi gol, la squadra pare solida, una squadra piacevole da vedere con questa pressione continua, questa capacità anche di giocare un buon palleggio, ha tanta qualità in campo. C'è poi da sottolineare che nella partita di andata non avrà Otamendi, la prima partita, simbolo lui della squadra, in uno stato di forma ottimale. Questo è una assenza pesante per loro.
Va meglio in casa o fuori casa?
Come?
No, dico, secondo te, quale delle due partite dovremmo temere di più? Quella a San Siro o quella andaluza?
Allora, è difficile. Credo che è bello, no, avere il ritorno in casa, sì, sotto la curva nord davanti ai nostri, sì, tifosi per definire, no, questa gara, però in entrambi, 180 minuti, l'Inter dovrà fare una partita, a dire il vero, perfetta, perché sappiamo poi, no, che in Champions contano tanti dettagli, magari una sola giocata, no, può fare sì che si passi il turno, come è capitato anche con il Porto, che l'Inter è riuscito ad approfittare, ad essere efficace, no, sotto porta nella, sì, partita di andata contro con il gol di Lukaku dopo una giocata straordinaria di squadra, e poi ha dovuto tenere campo, no, in un stadio difficile come il Do Dragão. Anche il campo del Benfica è molto complicato, sì, un campo anche molto calido, molto, molto duro, quindi l'Inter dovrà però sì tentare, no, di proporre il suo gioco. Non sarà facile, ripeto, anche perché loro hanno tanti giocatori di qualità, poi magari approfondiremo meglio, però non ha, l'unica cosa è che non ha tanti cambi, no? Riesce a mescolare tutta la squadra con 13-14 giocatori, non c'è più il campione del mondo Enzo Fernandez, però c'è Antonio Silva, che è un ragazzo del 2003, la vera grande scoperta, no, di Smith, figlio del settore giovanile dello Sporting. E storicamente, no, il Benfica è una squadra che
vende benissimo,
fa del settore giovanile.
È la squadra,
sì,
che ha lanciato i migliori giovani d'Europa negli ultimi 5-6 anni, o giù,
esatto,
negli ultimi 10 di sicuro, perché comunque i nomi sono tanti. Il nome su cui voglio concentrarmi è quello di intanto due precedenti, anzi tre, tra Inter e Benfica, sono incontrate due volte nella storia delle Coppe Europee. La prima volta ci fa sorridere, nel senso che fu il giorno della seconda Coppa dei Campioni, gol di Jair a San Siro, tra l'altro nell'altro Inter-Benfica che si è giocato a San Siro, pioggia torrenziale, palla che sguscia in rete, l'Inter che vince la seconda Coppa dei Campioni, e l'altra è Coppa Europea del 2003-2004, 0-0 all'andata, 4-3, clamoroso a San Siro al ritorno, con l'Inter che passa il turno con un Karagounis sugli scudi. E proprio Karagounis è uno degli ex della sfida, gli altri sono Julio Cesar, David Suazo, Lisandro Lopez, Karagounis, Manish, Valentino Lazzaro, Cancelo e poi Paolo Sousa, Mourinho e Trapattoni.
Trapattoni ha vinto un titolo
alla guida del Benfica, uno degli ultimi tra l'altro, e soprattutto l'ex di cui vorrei parlarvi per un minuto è João Mario, giocatore che assolutamente ci stupisce in stagione, nel senso che è arrivato a marzo, praticamente appena iniziato, a 20 gol stagionali, una cosa che onestamente è un giocatore molto diverso da quello visto all'Inter, un giocatore molto diverso da quello che ho visto tra l'altro nelle prime volte, perché la prima volta che mi sono imbattuto in João Mario stavo facendo la telecronaca di Inter Sporting Lisbona, i quarti di finale di quella che era l'antenata della Champions dei giovani, e c'era João Mario che faceva sostanzialmente nel 4-2-3-1 quello davanti alla difesa. Giocava molto bene, era una sorta di Brozovic di adesso, c'era due tocchi, molto verticale, molto tutto avrei detto, ma non che si sarebbe trasformato da prima in una mezzala, e questa lo ha fatto con nell'europeo o anche nella parte della sua carriera. Adesso gioca sostanzialmente alla destra,
anche a sinistra
giocato, comunque fa l'esterno nel 4-2-3-1 dietro la punta e trova la porta tantissimo, tira dei rigori che sembrano quelli di Lothar Matthäus, molto potenti, imparabili. Un giocatore che si è molto trasformato.
Uno dei suoi... Ale, scusa se interrompo, ma secondo te perché all'Inter non abbiamo visto la miglior versione di João Mario? Perché è arrivato da campione...
Sì, secondo me un po' è stato schiacciato, da, come a volte accade,
perché adesso sta facendo cose incredibili,
dalla valutazione, nel senso che lui è arrivato in un momento particolare, era uno dei primi colpi con Gabigol, è arrivato nello stesso giorno, valutazione molto alta, e quindi questo a volte succede che ti blocca un pochino. E poi secondo me lui semplicemente è stato quasi uno sliding door, nel senso che c'erano lui e Brozovic che giocavano nel 4-2-3-1 di Luciano Spalletti, era difficile collocarli, a volte giocava uno, a volte l'altro, il terzo era Borja Valero, ma insomma giocavano ogni tanto dietro la punta, sì, ma era difficile. Poi Spalletti ha lavorato su Brozovic, che è individuato come l'uomo a cui dare le chiavi del centrocampo, e João Mario quindi si è trovato tagliato fuori di fatto dalle rotazioni e quindi è tornato sostanzialmente in Portogallo. Però credo che se avesse giocato lui magari in quel momento 10, 20, 30 partite, o comunque avesse avuto più continuità, avrebbe potuto fare una delle, dei pochi lampi, lo ebbe proprio, qui fa da ponte per la seconda parte di questo podcast, in una gara contro la Juve, perché di fatto l'ultima vittoria casalinga dell'Inter in campionato contro la Juve con i tifosi, perché vinse ovviamente, ricordiamo, con Antonio Conte, il gol di Barella e Vidal che amiamo ricordare, ma lì vinse a porte chiuse purtroppo. Quando vinse con i tifosi fu nel 2016-2017, uno rilegge le formazioni adesso e dice vabbè, la Juve con Buffon, Benatia, Bonucci, Chiellini, Lichtsteiner, Khedira, Samoa, Pjanic, Alexandro, Mandzukic e Dybala, pardon, Inter con Handanovic, D'Ambrosio, Miranda, Murillo, Santon, Medel, João Mario, Candreva, Banega, Eder e Icardi. Eppure in quella partita segnò Lichtsteiner all'inizio, ribaltarono una questione Icardi e Perisic che subentrò nel secondo tempo, ma giocò una partita incredibile João Mario, che aveva fatto proprio vedere delle grandi doti, delle, una capacità di qualità, una qualità palla al piede, la conduzione del pallone credo che sia uno dei suoi, delle sue doti migliori, oltre al fatto che questo si era già visto per la verità nell'europeo, lo si è visto meno all'Inter, João Mario ha la qualità di far giocare bene tutti quelli attorno, una specie di facilitatore, no? È uno di quelli che migliora la qualità di quelli accanto. Perché...
questo è il messaggio, Ale, che nonostante all'Inter l'esperienza non è andata bene, lui come calciatore ha sempre avuto queste grandi doti,
sempre
queste
mostrato la qualità. No?
Questo sì, sì, l'ho sempre,
lo ha sempre dimostrato, però insomma sì, probabilmente lui è il giocatore simbolo in questo momento anche del Benfica, e lo è diventato, cosa su cui onestamente io avrei faticato a scommettere, voi la lingua, voi altre cose, ma è diventato quasi il leader del Benfica. A me onestamente non sembrava all'Inter che potesse ricoprire queste qualità, però tante volte ci siamo sbagliati. Non è un caso che secondo me, se voi guardate l'altro che arrivò in quella finestra di mercato, ha avuto una carriera abbastanza simile, perché Gabigol alla fine, che all'Inter sembrava quasi non potesse giocare, è tornato in Brasile, ha vinto la Libertadores, è stato capocannoniere, ha fatto un sacco di... è tornato profeta in patria, proprio perché probabilmente anche lui un po' schiacciato dalla valutazione, un po' magari quando era chiaramente un centravanti schierato nel posto sbagliato, un po' probabilmente non era quella lì, era un Inter che stava nascendo il cantiere, no? Il cantiere all'inizio, c'erano le fondamenta. Poi si è arrivati a raccogliere,
piano, stava... esatto, in
e lì non è semplice quando vincere, tu devi ricostruire un gruppo. È più facile per un giovane paradossalmente arrivare a un gruppo che è già costruito, quando devi costruirlo pochino difficile.
Sì, si tratta anche di inserirsi in un contesto
sì,
giusto.
Sì, l'ambiente forse, esatto. Tanti motivi, tante cose.
A proposito di giovani, di contesto giusto, il paradosso secondo me mediatico, poi mi interessa sapere anche la vostra opinione, però diciamo che dal punto di vista dialettico, allora, Massimiliano Allegri è uno dei più bravi allenatori che ci siano nel campionato italiano e questo è fuori di dubbio. Dialetticamente secondo me è un fuoriclasse perché ha costruito, complice anche forse qualche vicissitudine extra calcio, vedi la penalizzazione, però c'è questa narrativa della Juventus che sia quasi una sorpresa del campionato, quando in realtà se andiamo a vedere la squadra
la rosa,
che ha speso di più sul mercato, che ha il più alto monte ingaggi, quindi dovrebbe quantomeno competere per lo scudetto, il fatto che abbia vinto tante partite invece sembra quasi in realtà una sorpresa, una magia, un miracolo. Questo secondo me è un artificio di Massimiliano Allegri, che è molto bravo ovviamente a curare la fase difensiva perché lui prende pochissimi gol, vince tante partite, non incanta ma forse non lo ha mai fatto. Poi Allegri è stato straordinario secondo me anche nel costruire questo mito dell'allenatore che non gioca bene quasi apposta, no?
L'ha costruito anche nella comunicazione,
la dialettica tra giochisti
e risultatisti, tra l'altro noi qui siamo mica forse una delle più grandi giochiste che ci siano in Italia. Quindi
a
noi ci
me
mettiamo...
piace il bel calcio.
E noi dobbiamo equilibrare, Tommy.
Equilibrio.
Io e te ci mettiamo dalla parte dei risultati.
Con i 4-4-2 inglese, esatto. Classico scolastico.
Sempre sì,
sì, quello di Ranieri, con cui il Leicester ha vinto
la... O George Grand, Larson.
Esatto.
Io rimango con Bielsa, allora.
Esatto, tu rimani con Loco Bielsa. Però insomma, Allegri, da questo punto di vista, quest'anno ha fatto vedere anche ottime partite, secondo me, perché la Juve paradossalmente gioca molto meglio di come si racconta se stessa, di come Allegri la racconta. Perché a lui gli piace fare quello che gioca male, ma in realtà a volte gioca anche molto bene. E di contro, però, ha trovato anche Miretti, Fagioli, non certo i protagonisti che si aspettava a inizio stagione. Come la vedi la Juventus? Posto che a San Siro o a Torino, Inter-Juve, lo dico i numeri, è sempre una partita inaffrontabile. Come stia l'Inter o come sta la Juve, sai che
una partita
sarà
da per
difficile.
Sé sola.
Come quell'esempio che hai dato del 2016-17, perché lì l'Inter era di De Boer, giusto?
Esatto,
in grande faticando, invece
anche lì.
Sì, sicuramente non sarà facile. La Juve è una rossa molto profonda, ha dimostrato, no, in questo periodo che avendo qualche assenza, anche alcune molto pesanti, è riuscita ad adottare buoni risultati proprio perché ha una rosa molto lunga e questa rosa molto lunga si sono inseriti tanti giovani, per cui sicuramente alcuni italiani come Miretti, perché Fagioli comunque ha già esperienza, no, in Serie B, quindi anche se sta facendo benissimo non può essere considerato un giovane. E poi c'è, no, un ragazzo molto promettente che è Matias Sulé, argentino, cresciuto nel Vélez, richiesto, no, dai top club europei. E poi c'è Ilin Junior, no, che adesso sta giocando un po' di meno, ma in generale la Juve ha trovato equilibrio, no, con una difesa a tre dove c'è o quella tutta brasiliana con Breme, Danilo e Alexandro, o quella con Bonucci più i due brasiliani, quindi Bremer e Danilo. È anche una squadra, no, che ha grande forza sugli esterni potendo schierare Kostić e Cuadrado e poi alcuni giocatori,
Chiesa,
esatto, di valore assoluto, soprattutto, no, uno che probabilmente è uno dei migliori giocatori
prima,
della Serie A.
Parlando dei giovani, hai dimenticato di citare Di Maria, che è questo ragazzo che sta crescendo, ma si sta facendo notare.
Esatto, lo stavo per citare adesso, magari qualcuno non lo conosce ancora tanto.
Come si pronuncia, scusa? No, scherzo.
È stato recentemente, ha vinto una coppa importante da protagonista, un po' così. Però, vabbè, comunque, dobbiamo fare molta attenzione.
Sì, con tutto il rispetto, nel senso, c'era la pausa della Serie A, un torneo giocato in Qatar, non è che andiamo a vedere tutto quello che succede, cioè, onestamente, eravamo qui concentrati sulla Serie A, adesso ha ripreso, sta la Champions, non mi ricordo cosa è successo. Tu hai seguito anche quelle vicissitudini.
Qualche partita, però, non tutte. Ho seguito anche un po' lui. Lui, che è vero, ha fatto un po' di fatica, non trovava la via del gol, sai, uno che gli manca qualcosa.
Sì, nelle partite decisive segna poco, insomma, capisco che anche
pericolo
numero uno Di Maria, pericolo numero due, lo dico ora, Vlahovic, che
si è ripreso.
Quando gli attaccanti sono in crisi o comunque stentano, io ho sempre paura.
Anche Chiesa, un altro che cito sempre quando si parla della Juventus, che sia dall'inizio subentra nella panchina perché ti può spaccare la partita in due, uno di quei calciatori che veramente ti mette sempre in difficoltà, crea la superiorità numerica, tira, fa tutto, è un signor calciatore.
Altra domanda che vi faccio, di quelli che avete visto negli ultimi anni, è forse l'Inter-Juve col sapore più strano, nel senso che di fatto, cioè, il campionato di Serie A è già assegnato, parliamoci chiaro, perché Napoli non vedo come possa perderlo in nessun modo. E per il resto forse il focus di entrambe le squadre, che si ritroveranno non a caso anche in Coppa Italia e avranno entrambi i quarti di una Coppa Europea da affrontare, forse in questo momento non è sul campionato al 100%, posto che l'Inter deve arrivare in Champions, la Juve forse non sa neanche dove deve arrivare perché ci sono tutte le vicende extra calcio che
tante
non sanno neanche
perché
stanno giocando
ancora.
Però è strano, ha un sapore un po' strano probabilmente.
È particolare, sì, però sì. Torna sul tuo discorso, è sempre Inter-Juve, Juve-Inter, è sempre il derby d'Italia, però hai ragione perché siamo abituati negli ultimi anni che è stato uno scontro quasi per lo scudetto, sì. Quello parla di stagioni fa, c'era Pirlo sulla panchina, Antonio Conte per noi, ma anche l'anno prima, quindi in questi ultimi anni è sempre stato così, uno scontro diretto per il titolo, quindi sì. Da questo punto di vista è particolare, però la storia di questa sfida, anche se fosse per l'ultimo posto in classifica,
sì,
sarebbe
una sfida
sempre
unica,
così. Esatto,
no?
Ma è sempre una sfida unica lo stesso.
È sempre così, no? Si vive in maniera speciale, si gioca in maniera speciale, nessuno vuole perdere mai un classico, e quindi credo che ci sarà una partita sicuramente difficile, ma che l'Inter ha dimostrato di sapere affrontare questo tipo di gare, no? I giocatori si esaltano.
Poi magari il fatto che c'è anche la Coppa Italia, in vista esatto. Di quello magari anche lì...
Serve per studiarsi un po'.
Ecco, volevo arrivare anche a questo, magari soprattutto come Allegri che studia sempre, magari userà questa partita per già pensare a qualcosa più avanti, ma stessa cosa anche per Simone Inzaghi, quindi anche questo lo rende ancora più piccante, un po' più interessante.
Chiudo con, prima di farvi una domanda relativa alla Champions, ve lo dico adesso, dovete dirmi qual è il vostro momento preferito della Champions di quest'anno dell'Inter.
Wow,
prima però dovete rispondere a un quiz.
Ok.
Chi è il nostro Not 10, ovvero giocatori che hanno segnato da 0 a 10 gol nella loro carriera all'Inter? Questo giocatore in particolare ne segna 0, cioè non segna mai all'Inter. Le sue tappe in carriera sono Panathinaikos, Apollon Simis in prestito, di nuovo Panathinaikos, poi Inter, Benfica, terza volta Panathinaikos e ha chiuso il Fulham. Non so se ha segnato 0 gol in 21 presenze in un biennio in nerazzurro. Il biennio è tra il 2003 e il 2005. Il suo highlights è stato, ahimè, una partita che tra l'altro non si è mai giocata, ovvero un Euroderby in cui prende un palo a un certo punto la posizione defilata. E l'altro highlights è una grande gara col Benfica, che non a caso poi si innamora di lui e lo porta in Portogallo alla fine del biennio nerazzurro. L'ho già citato prima.
Già citato prima?
Sì. È un ex di Inter e Benfica.
Allora.
0 gol.
Panathinaikos.
Cara.
Allora,
è lui.
Ok, ok, ero scettico perché l'avevi citato prima, ha detto ma
esattamente Giorgio Scaragunis, che tra l'altro una curiosità, lui è
sempre vincite Tommy.
Vabbè.
Lui è perché tu sei più sul gioco, lui sui giocatori.
Dopo dimmi un attimo prima così.
Tu su
esatto,
la tattica, io la storia, facciamo... così ci completiamo. Tu
la cosa curiosa è che Scaragunis campione d'Europa con la Grecia nel 2004, forse il più grande underdog della storia assieme a quello della Danimarca, però insomma non ci ricordiamo.
Internazionale sicuro,
sì.
Internazionale sicuro.
L'Inter tornò in Grecia con Inter Forever qualche anno fa per un amichevole tra Inter Forever e la Grecia del 2004 e Karagounis giocò, come a volte capita, un tempo per uno, cambiandosi la maglia all'intervallo. Queste sono cose che mi fanno...
Benissimo.
Sì, mi fanno sempre un pochino sorridere. Karagounis, quindi, l'abbiamo citato, il vostro momento preferito della nostra Champions.
Lascio giustamente le nostre signorita
per
tutto.
Me...
Un flash.
No, i minuti finali al Camp Nou per me sono stati incredibili, unici. Anche per come ha giocato, no, la partita all'Inter, i festeggiamenti, no, dopo quella gara pazzesca che ha fatto l'Inter.
Anche perché per cosa rappresenta il Camp Nou per l'Inter anche nel 2010, poi Tana di grandi argentini come Messi, Maradona. Quindi ci può stare che scegli.
No, ma anche perché uno dice, sai, abbiamo trovato un Barcellona dimesso. Vi do un dato, sapete quanti gol ha preso al Camp Nou in Liga il Barcellona?
Pochissimi.
Uno.
Io so per dire due, quindi siamo là.
Uno, l'Inter quella sera ne ha fatti tre, se no poteva farne sei.
E poteva, ricordiamo Gosens, no? Il colpo di testa di Gosens.
La traversa di Dzeko, il gol sbagliato da Slani, cioè voglio dire, volendo avremmo potuto segnare 6-7.
Poi in 5 minuti le cose andavano da una parte.
Una prestazione incredibile, forse è quella buona scelta. Tommy, la tua pick?
Io dico la gara d'andata a San Siro, perché... Sempre questo discorso che quasi nessuno dava, a parte te Ale che credi sempre, chance all'Inter, ma tutta la stampa in Inghilterra, all'estero, anche qui in Italia, quindi battere il Barcellona in casa così col gol di Çalhanoğlu e far esplodere il senso di gioia, e lì si è cominciata la svolta, anche i nostri hanno iniziato a crederci di più, quindi io dico la gara d'andata.
Ci può stare.
Questo è il mio flash, perché incarna quello spirito di cui parlavamo prima.
La mia invece, posto che avrei scelto forse una delle vostre due, perché sono i due momenti più emozionanti, però la camminata all'indietro, quasi casuale, di Denzel Dumfries, secondo me è stato un ottimo segnale col Porto, che salva sulla linea il risultato, perché quando il tuo, lo posso dire con l'affetto e la stima che mi lega per Denzel, non uno dei migliori in campo col Porto, perché sicuramente ha sofferto tutta la partita, ha faticato un pochino a tenere la posizione, poi forse non è il momento più brillante della stagione, ma quando uno non dei tuoi migliori in campo, diciamo, ti fa quella giocata decisiva, vuol dire che c'è qualcosa in più. E infatti devo dire che i ragazzi sono riusciti al di là, perché poi il paradosso è che io penso sempre questo del calcio, che è, diciamo, prima in redazione quasi ridendo, è molto più un gioco che uno sport, perché non vince il migliore, ma vince magari quello in quel momento più in forma o più fortunato. Però insomma è sempre un po' particolare. Il calcio è sempre vivo dell'ultima impressione, quindi adesso guardiamo le immagini di Porto Inter dei minuti di recupero e ci sembra magari di aver fatto una sofferenza come potrebbe essere stata quella al Mestaglia di Valencia Inter, o quella del Camp Nou dell'anno 10. Del triplete.
Perché
con
il Porto doveva fare
totale.
Quella partita.
Ma in realtà il Porto fino ai minuti di recupero non ha fatto quasi nulla, poi ti lascia sempre
di più negli ultimi minuti,
anzi si è disordinato molto negli ultimi minuti e poi
così come li ribalto la situazione, l'Inter al Camp Nou ha fatto un secondo tempo straordinario, ma il primo non era stato granché, anzi sembrava la classica partita che il Barcellona deve vincere e vince e tu non puoi fare poco o nulla, invece si è rimasto giustamente poi negli occhi quel sapore lì. Quindi siamo pronti ragazzi a un aprile-maggio pieno di emozioni.
Carichi.
C'è un'altra a marzo, però l'ultima partita di marzo, se ho contato bene, giusto? Sì.
Sì.
Inter-Juventus, non mi chiedo un pronostico, non mi chiedo niente, non però insomma in primavera non avremo di chi annoiarci, mettiamola così.
Senz'altro, senz'altro.
Tanto calcio.
Grazie a Micaela Sevedo.
Grazie a voi, un saluto a tutti.
E grazie anche a Thomas Lorenz e a voi tutti, continuate sempre a seguirci. Ciao.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.